Li conoscete come nostri colleghi da molto tempo e da molto tempo una parte di voi li conoscerà come scrittori. Scrittori che nella vita sono veri amici e che probabilmente, per questa ragione, da alcuni anni hanno deciso di unire le proprie voci in un sodalizio letterario. Lo avrete capito, parliamo di Jari Bernasconi e Andrea Fazzioli. Jari Bernasconi, poeta, insignito del Premio Svizzero di Letteratura nel 2022 per la sua seconda e per ora ultima raccolta di poesie, La Casa Vuota, Marcos i Marcos, e premiato anche per il libro di esordio Nuovi Giorni di Polvere, Casa Grande, del 2016. Andrea Fazzioli, a sua volta pluripremiato per la sua opera di narrativa, quasi tutta nel segno del noir e delle indagini dell'investigatore privato Elia Contini. L'ultimo lavoro è Le strade oscure del 2022, edito da Guanda. È dal 2021 che il loro sodalizio ha cominciato a dare frutti. Il reportage letterario A Zurigo sulla Luna, l'esordio, tradotto in tedesco dall'Imat Verlag, del 2023 e il librino illustrato da Antoine Desprez Manca poco a Natale, e ora, dopo altri testi variamente pubblicati, esce da Gabriele Capelli, come gli altri, Non importa dove, Cartoline il sottotitolo, che vi vogliamo presentare con gli autori. Ben ritrovato Jari Bernasconi.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ben ritrovato anche ad Andrea Fazzioli.
Grazie, buongiorno.
Non importa dove riunisce 58 cartoline, inviate da luoghi reali e da luoghi immaginari, non tutti visitati da entrambi. Jari vive con la famiglia nei pressi di Berna, Andrea con la famiglia a Bellinzona, anche questo spiega l'impossibilità di raggiungere insieme tutti i luoghi che vengono riportati e proposti in questo volume. I testi, brevi, stanno tutti in una paginetta, sono affiancati da un'immagine fotografica a colori che rappresenta la parte solitamente illustrata di ogni cartolina che si rispetti. Salvo una manciata di eccezioni, fotografie realizzate dagli autori stessi. Chi vi legge sa che i vostri libri sono di lettere, Lettera da Dejevo è l'esordio poetico di Jari, di frammenti diaristici, di cartoline, le cinque cartoline dal fronte in La Casa Vuota ancora di Jari. Ora sono tutte cartoline i testi di Non importa dove. Era un passo inevitabile? So che è un progetto che parte da lontano, Jari.
Sì, è vero. Penso che entrambi subiamo un po' il fascino della corrispondenza e naturalmente delle cartoline, l'hai detto bene tu, Massimo. Non saprei indicare esattamente le ragioni, o probabilmente non c'è una ragione univoca. Però quel piccolo spazio rappresentato dalla cartolina, piccolo spazio per scrivere e piccolo spazio però anche per asciugare un pensiero e arrivare forse più così all'osso di una riflessione, potrebbe essere una pista di riflessione, ecco. E queste 58 cartoline sono 58 tentativi, in fondo, di riflettere sui luoghi, che sono un po' lo specchio, in fondo, di chi scrive, e farlo in questo piccolo spazio, nello spazio di corrispondenza. Beh.
Andrea?
Sì, la cartolina come genere letterario obbliga a essere davvero in un luogo. Non si scrive una cartolina da un posto senza esserci. C'è il timbro, il francobollo e storicamente quando andiamo in un posto mandiamo una cartolina agli amici per dire siamo qui, ora in questo posto. Dal punto di vista letterario in fondo non è troppo diverso. La cartolina è un modo per provare a essere davvero in un luogo e naturalmente questi luoghi poi sono sempre anche luoghi dell'interiorità, sono modi di essere che tentiamo di esplorare fino in fondo.
Naturalmente approfondiremo questi aspetti che sono proprio il cuore del vostro lavoro. Dicevo, abitate a grande distanza l'uno dall'altro, sarete anche in corrispondenza tra di voi.
Ci sentiamo abbastanza spesso, ma in modo del tutto disordinato. È vero che ci scriviamo email, ci scriviamo messaggi, ci lasciamo messaggi vocali, come si usa fare negli ultimi tempi, ed è però sempre un modo anche abbastanza creativo, in fondo, di sentirsi, perché ognuna di queste modalità ha le proprie peculiarità.
Sì, capita che anche l'esercizio della scrittura avvenga in questo modo. Noi scriviamo a quattro mani nel vero senso del termine, quindi discutiamo prima i testi, magari al telefono, poi inviandoci dei messaggi vocali, poi ci sono delle mail, poi uno è al computer e telefona all'altro che magari sta camminando, alla fine approdiamo non si sa come entrambi davanti allo stesso computer e pian piano i testi nascono anche attraverso una corrispondenza.
Non importa dove, il titolo del vostro nuovo lavoro, ho detto che è accompagnato anche da inserti fotografici che già arricchivano Da Zurigo sulla Luna, al cui interno figura per ogni episodio narrato una poesia commentata. È illustrato Manca poco a Natale, i disegni sono di Antoine Després. Come spiegate la natura poliespressiva dei vostri libri, Andrea?
Ma è una cosa che non abbiamo pianificato. In effetti, queste cartoline per noi sono nate prima di tutto come testi, ma poi quasi per nostra documentazione facevamo anche la fotografia. E poi, discutendo con l'editore, ci siamo detti ma si potrebbe salvare anche la fotografia. E anche negli altri casi, in fondo, è sempre nato in questo modo il meccanismo. Secondo me, il fatto che la nostra sia una scrittura a quattro mani e quindi aperta comunque per definizione all'incontro con un altro, la rende anche più aperta a un incontro con altre dimensioni artistiche, nel caso per esempio delle illustrazioni di Antoine Després, e la rende aperta anche alla sperimentazione, nel caso delle nostre fotografie, che naturalmente non hanno un valore artistico, però il fatto di scrivere e poi pensare anche a un'immagine da accompagnare al testo è comunque un sentiero, una pista sperimentale che non avevamo mai provato in precedenza.
Le immagini in fondo aumentano anche le prospettive, in questo senso il testo che è aperto a chi legge, insomma, invita appunto lettrici e lettori a portare, a immaginarsi delle cose anche secondo le loro esperienze, attraverso l'immagine e attraverso i testi.
Precisiamo però che le immagini sono fatte appunto da fotografi più che dilettanti, quindi non vorrei che qualcuno comprasse il libro e poi dicesse voglio trovare delle fotografie veramente artistiche. È vero che alcune di queste fotografie possono raccontare delle storie che si aggiungono o che si intersecano a quelle dei testi.
In tempi di pace le cartoline vengono scritte per testimoniare momenti generalmente lieti. Le vostre cartoline si inseriscono a pieno titolo in quello che possiamo chiamare, forse impropriamente, forse no, il genere cartolina. Sono tutti testi attraversati da quel sentimento che accompagna di solito la stesura di una cartolina. Riproducono il carattere e il tono di cui dicevo, ma sono comunque dei testi letterari. Non manca l'ironia, ma non sono testi di puro intrattenimento, ambiscono a qualcos'altro. Mi sbaglio, Iari?
Spero che non sia uno sbaglio il tuo. È vero che il nostro tentativo con queste cartoline è sicuramente di portare le differenti anime umane che ci abitano, ecco, in questi testi. Parlavi di ironia. A me sembra che molte di queste cartoline siano attraversate da ironia e al tempo stesso anche da tutte quelle parti un po' più oscure che in realtà sono esperienza di chiunque viva su questa terra.
Sì, la malinconia, l'ombra sono aspetti presenti in queste cartoline, sono porte con una certa leggerezza. Il dramma in fondo assume l'aspetto di una cartolina e quindi deve essere abbozzato in poche righe con una sorta di controllo, però è certo che come sempre quando l'ironia raggiunge un livello secondo me letterario c'è sempre dietro anche l'ombra, non c'è mai un'ironia fine a se stessa.
Allora vi chiedo di leggerci un paio di cartoline di tonalità diverse se possibile.
Allora comincerei con una cartolina dall'estero, una cartolina da un paese lontano. Alcune di queste cartoline sono da posti molto vicini, altri da posti molto lontani, altri da posti più o meno immaginari.
Beh, questa è la cartolina numero 12 da Bergen, Norvegia. Fra le turistiche bancarelle con sedicenti leccornie sottovuoto, carne di balena e salsicce di renna, in mezzo a gruppi più o meno organizzati e poi le voci, le foto e le guide, il fiordo diventa un ultimo appello.
Non resta che tuffarsi nell'antica lingua di ghiaccio, nuotare nell'acqua dolce e tremenda di un'onda più grande, seguire le correnti senza tempo.
Come merluzzi, scampati chissà come alla produzione dello stoccafisso.
Questa era la cartolina da Bergen e ora un luogo invece assai diverso, che rappresenta anche una tipologia di luoghi che sono presenti in questo libro, quindi non solo luoghi facilmente rintracciabili sulle mappe geografiche, una cartolina dal buio. È buio, di colpo.
Anche quando si prepara lentamente, il buio scende all'improvviso.
Non c'è strada, né desiderio di andare, perché l'oscurità si scava una tana dentro di noi.
Siamo fatti ombra, lontani dal mondo.
Stiamo per nascere, o siamo già morti?
Nel ventre di una madre o dentro un pesce cane smettiamo di chiederci chi siamo.
Ma senza piangere e senza gridare resta sempre un filo di voce per chiedere dove sei.
Grazie Andrea, grazie Iari. Se la cartolina significa un qui e ora da un luogo specifico, è vero anche che le cartoline si conservano, prolungando la vita di un qui e ora che, proprio per questo motivo, di quel qui e ora muta il senso. Vale anche per le vostre cartoline.
Mi sento di dire di sì. Alcune di queste cartoline forse hanno dei destinatari precisi, ma in realtà ogni cartolina è, come posso dire, una mano tesa, è la possibilità di un ponte, la possibilità di condividere qualche cosa, che forse esagero un po', ma è anche il fine ultimo della scrittura, la possibilità, ecco, di condividere qualcosa.
E anche la possibilità di incontrare delle persone che non erano quelle previste. Le cartoline certo hanno un destinatario, però si infilano per esempio nelle pagine dei libri. Capita che trovi un libro, lo apri, c'è una cartolina che era destinata a qualcun altro, ma che in quel momento stai leggendo tu. E in fondo questo rappresenta bene un aspetto della letteratura, è il fatto di aprire alla possibilità di incontri con un'alterità che non riesci nemmeno a immaginare. E in fondo quando scrivi, per quanto tu possa avere un'idea precisa di lettore, in realtà il desiderio è sempre quello di scrivere per un lettore che non riesci a immaginare. Ecco, è vero che le cartoline rimangono e incontrano la strada di lettori e di lettrici che in realtà sono sempre imprevisti. Ecco, la cartolina si adatta all'imprevisto e rimane. In fondo, quando noi mandiamo un messaggio sul telefono, è solo per il destinatario. La cartolina resta concretamente nel mondo e può arrivare non importa dove.
È proprio così, si ancora a qualcosa di tangibile. Ogni tanto ci penso, ma svegliarsi, per esempio, in mezzo alla notte, la prima cosa che facciamo non è tanto, come si dice nella cartolina del buio, chiederci chi siamo, ma immediatamente guardare dov'è il comodino, dove ho appoggiato i libri per capire dove siamo. No?
Dicevate dei destinatari o del destinatario di questo libro, ci avete pensato scrivendo questo testo? È stata una vostra preoccupazione, un vostro pensiero oppure no, semplicemente no?
Si è disegnato nel corso delle cartoline un tu che affiora qui e là, un tu al quale scriviamo, che come tutti i tu in ambito poetico letterario è misterioso. Certamente in quel tu ci sono dei frammenti di noi, ci sono dei frammenti di noi due, l'uno per l'altro, ci sono dei frammenti di destinatari precisi, ma è anche un generico tu che per noi rappresenta proprio il tentativo di arrivare a essere qualcun altro, a vivere sotto forma di qualcun altro, che in fondo è uno dei motivi per cui si fa la letteratura, per cui si scrive e anche per cui si legge.
E del resto, senza tu non ci sarebbero cartoline.
Non c'è però soltanto il tu in queste cartoline vostre.
C'è il noi. È vero che rispetto a molte poesie, anche a molta prosa, dove predomina l'io lirico, qui c'è un noi lirico, lo possiamo chiamare così, che è un pronome per noi curioso da esplorare, perché effettivamente spesso la letteratura, l'arte, è un grande ingombro di ego. Ecco, invece scrivere in due, scrivere totalmente in due, quindi non un pezzo a testa, ma assumendo completamente la paternità dei testi, significa anche rinunciare all'io e quindi, in un certo senso, a parti di sé per trovare questo noi.
Ripensare forse addirittura il proprio io, lavorare su tutte quelle parti che solitamente teniamo segrete o teniamo nascoste per svelarle, magari non proprio tutte, ma insomma per svelarle all'altro e creare qualcosa di diverso da quello che siamo noi individualmente. Trovare un punto d'incontro che sia, beh, a modo suo unico.
Generalmente le cartoline raccontano un viaggio. E anche le cartoline di non importa dove giungono da viaggi compiuti realmente e da viaggi immaginari, letterari. Di quale tipo di viaggiare parliamo, Iari?
Beh, il primo riferimento che mi verrebbe in mente, naturalmente, è quello del viaggio per antonomasia, che è il viaggio della vita. E lo dico perché ogni cartolina è scritta con un piccolo bagaglio che ci portiamo nel momento in cui ci scambiamo gli scritti, che ci scambiamo, insomma, i nostri messaggi. E con questo bagaglio portiamo tutto il nostro io, la nostra umanità, che è fatta di cose banalissime e di cose profonde, di cose felici, di cose meno felici, ecco.
È anche un viaggio di trasformazione. In realtà, quando andiamo insieme in un luogo, quando ci è capitato e poi abbiamo scritto una cartolina, questo ha fatto sì che non potessimo più guardare quel luogo come lo guardavamo prima. E anche quando capita che nel luogo è stato solo uno di noi due, poi l'ha condiviso con l'altro, c'è stato un cambiamento nella percezione del luogo che diventa anche un cambiamento in noi. anche nel nostro modo di scrivere, nel nostro modo di pensare la nostra relazione con lo spazio. Quindi direi che è anche un viaggio di trasformazione interiore. È per questo che abbiamo voluto intrecciare luoghi reali, anche molto vicini, con luoghi tratti dalla letteratura. E non c'è quasi distinzione fra gli uni e gli altri. Sembrano tutti altrettanto reali o altrettanto irreali.
I luoghi sono o diventano lo specchio di quello che siamo noi in quel momento.
A Zurigo sulla Luna era una sorta di viaggiare stanziale, perché raccontavate il mondo che passa da Paradeplatz stando seduti su una panchina, e però anche quella era una forma di viaggio.
Sì, un viaggio in profondità e non in estensione. L'idea di tornare sempre nello stesso luogo ha fatto sì che nel corso dei mesi questo luogo diventasse esotico, e abbiamo proprio capito che la profondità dello sguardo, ma soprattutto la pazienza, rimanere in un luogo abbastanza lungo perché accada qualcosa, è la chiave perché questo luogo possa diventare letteratura. E in un certo senso molti di questi luoghi sono stati vissuti allo stesso modo. Ci sono dei luoghi di una quotidianità che viviamo giorno per giorno e che è stata da noi vissuta proprio quasi come in un agguato, nell'attesa che finalmente si svelasse quel punto oscuro che per noi era una sfida nel capire veramente anche il senso della nostra quotidianità.
Non importa dove, significa anche questo, non sono i luoghi a dover essere interessanti o curiosi o spettacolari. Tutto per finire risiede nel nostro sguardo e nella curiosità che portiamo in un luogo.
Anche i luoghi esotici di queste cartoline in effetti sono sempre affrontati a partire da un taglio che vuole mettere in evidenza l'aspetto di normalità, di quotidianità di questi luoghi.
Infatti, e Iari ha anticipato l'osservazione che volevo aggiungere, il titolo del libro, Non importa dove, ci suggerisce che per voi non conta il luogo da dove si scrive, trattandosi comunque di cartoline, che verosimilmente abbiamo a che fare con un altro tipo di luogo. Ma in questo caso il vostro viaggiare è da intendersi come metafora della scrittura. Andrea?
Beh, sicuramente dietro questo libro ci sono molti viaggi concreti. Il fatto però che i viaggi concreti siano posti sullo stesso piano dei viaggi che non sono mai avvenuti, dei viaggi fino al solaio, perché c'è una cartolina dal solaio, o dei viaggi raccapriccianti nei social network, c'è una cartolina dall'interno di un social network, dimostra che principalmente il viaggio è un viaggio, sì, della scrittura, e anche, come tutti i viaggi, un modo per non avere troppo il controllo della propria scrittura, per lasciare che la scrittura possa accogliere gli imprevisti. In fondo il viaggio è l'arte di prepararsi ad accogliere gli imprevisti. E effettivamente, per noi che scriviamo comunque da un certo numero di anni, il rischio è quello di adagiarsi in qualche cosa di aspettato, in qualche cosa di consueto nella propria scrittura. E invece, in fondo, queste cartoline sono anche per noi un modo di sperimentare, per rinnovare il nostro modo di scrivere.
E chi lo sa, di mettere tante radici in diversi luoghi, che è pure un modo di guardare tutto quello che ci sta intorno diverso rispetto a una prospettiva stanziale o esistenziale, intendo. Mettere queste radici significa anche aprirsi a un altrove, a un diverso, a un altro, un'alterità, come diceva Andrea prima.
Un luogo può infatti restituirci la nostra relazione con le proprie radici, anche quando scriviamo e pensiamo e ragioniamo da un altrove. Vale naturalmente per queste cartoline che partono da lontano in realtà. Avete iniziato a scriverle un po' di anni fa, e anche questo racconta di un altrove, di un altro tempo, di un vostro altro tempo, di un vostro altro altrove.
Sì, abbiamo cominciato nel 2018. Le prime cartoline sono del 2018, le ultime sono dell'autunno 2024. Quindi sono passati diversi anni, anni anche di trasformazione, di cambiamenti sia esistenziali sia nella scrittura, ed è vero che leggere alcune cartoline accostate alle altre è anche l'occasione per fare un rendiconto esistenziale e un rendiconto artistico, nel vedere la differenza, nel vedere l'evoluzione, ma nel vedere anche come poi queste cartoline coesistano insieme. E sicuramente Questo sguardo è stato anche un aiuto, perché abbiamo scritto altre cose nel frattempo, ma il fatto che ci fosse questo basso continuo delle cartoline ci ha aiutati a tenere sempre desta l'attenzione.
È anche un modo per fare i conti con noi stessi, ha ragione Andrea. Questo libro rappresenta un po' quello che noi siamo oggi, quello che siamo diventati in questi ultimi anni e quello che abbiamo attraversato in questi ultimi anni. Però è anche un modo forse per mettere un punto, diciamo punto e virgola, su questa esperienza, anche per guardare avanti, magari in modo diverso.
Vorrei entrare brevemente nella vostra officina, allora, già che ci siamo. Concretamente come procedete nella scrittura? Come avete proceduto? Vivete, come si diceva, a una notevole distanza l'uno dall'altro? Questo non agevola sicuramente la scrittura a quattro mani. Andrea.
E in effetti, se posso intervenire, procedere è una parola abbastanza impegnativa, ma prego Andrea.
Un andamento tortuoso sicuramente. A volte esitiamo a lungo, a volte restiamo a lungo in silenzio, parlando fra di noi sì, ma di altre cose. E anche quando parliamo di altre cose, misteriosamente però l'esercizio della scrittura si sta compiendo e poi quando ci mettiamo al computer insieme, oppure a due computer diversi ma collegati al telefono o in un'altra maniera, ma insomma contemporaneamente, la scrittura poi nasce di colpo. Direi che i testi sono molto discussi e parlati prima, se si può dire in questo modo, quindi ci raccontiamo vicendevolmente quello che vorremmo scrivere e poi piano piano, anche parlando d'altro, le parole sorgono dentro di noi e quando ci mettiamo al lavoro in realtà abbiamo una grande consonanza. Non ci capita mai di avere posizioni radicalmente diverse perché sappiamo dove vogliamo arrivare e in questo senso ci completiamo l'un l'altro, tanto che non sappiamo più adesso dire chi ha scritto cosa.
Chi ha suggerito una parola o ne ha suggerita un'altra. Il grosso del lavoro, direi poi, è quello della ripulitura e del, ancora una volta, tentativo di trovare la parola esatta, la parola giusta, di togliere il superfluo. Torniamo alla forma breve, che è quella della cartolina. Però è un lavoro su cui forse trascorriamo ancora più tempo rispetto alla prima stesura, che nasce appunto da discussioni e da impressioni.
Il vantaggio di essere in due è che si ha un doppio sguardo critico e quindi quando si scrive da soli si ha magari bisogno di più di voci esterne che siano critiche e che diano un giudizio. Noi abbiamo anche internamente la capacità di giudizio. Se qualcuno per un attimo non vede un passaggio critico, un passaggio opaco, poi se ne accorge l'altro e quindi c'è una doppia sorveglianza.
Andrea, è possibile spiegare come si è sviluppata la voce di queste cartoline? Prima parlavi di un noi lirico, forse non ci se ne rende conto, probabilmente sì.
Ma è stato molto lento come percorso negli anni, è nato appunto, come dicevi anche tu all'inizio, da un'amicizia che non era volta alla scrittura e non è nemmeno oggi volta principalmente alla scrittura, perché l'amicizia ha come sua caratteristica maggiore la gratuità. E poi insieme all'amicizia è nata anche la volontà di collaborare, dapprima semplicemente leggendo i testi l'uno dell'altro. Questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto, leggendo e apprezzando e avvertendo questa consonanza nei testi l'uno dell'altro. E poi piano piano abbiamo scritto insieme testi diversi ma che abbiamo accostato e ci siamo accorti che, perché no, avremmo potuto scrivere anche insieme, nel vero senso del termine.
Iari, quanto e come incide, come ha inciso nel processo di scrittura la vostra personale voce poetica?
Intanto penso tu faccia bene a dire la vostra voce poetica, perché mi piace ripeterlo, Andrea ha comunque una vena che forse è meno conosciuta, ma una vena un po' più aforistica, molto più attenta anche a una lingua che potremmo definire poetica, comunque più musicale, e quindi l'incontro non è per nulla strano tra le due individualità, diciamo così, anche se poi quella che ci porta a scrivere insieme è una terza voce. Penso che abbia influito forse nelle primissime battute, e cioè nell'esperienza di A Zurigo sulla Luna, dove ancora ognuno scriveva i propri testi e quindi probabilmente aveva anche degli automatismi e dei meccanismi di scrittura che riguardavano più lui. Dopo, questi testi venivano sempre discussi, però rimaneva probabilmente un filo ancora della scrittura individuale, personale. Col tempo devo ammettere che non sento più influenze particolari. Quando scriviamo insieme mi sembra che abbiamo scritto insieme da sempre.
Oggi esce Non importa dove. Notate una differenza rispetto agli altri lavori scritti insieme riguardo proprio alla voce, alla scrittura, Andrea?
Anche nel modo in cui abbiamo firmato le nostre opere, in Azzurigo sulla Luna abbiamo firmato come Jari Bernasconi e Andrea Fazioni, in questo caso, e già nella plaquette fatta in precedenza Manca poco a Natale, abbiamo messo una E commerciale fra i due nomi, questo per dire che effettivamente qui sentiamo di avere trovato una voce che io spero potrà affinarsi negli anni con nuovi progetti che ancora non immaginiamo, ma comunque una voce che ci invita anche a una responsabilità nostra nei confronti di questa terza voce che, come tutte le voci poetiche, come tutte le voci artistiche, va comunque curata affinché possa crescere e bisogna stare attenti a non trascurarla e a offrire a questa voce lo spazio perché possa rinnovarsi.
E per rispondere alla domanda, a me sembra che col tempo abbiamo sviluppato un maggiore rigore su quello che scriviamo. Non so dire quanto l'esperienza di Azzurigo sulla Luna, che era nata appunto come qualcosa di, non dico giocoso, ma pur sempre un pretesto per incontrarsi, cioè due amici che si incontrano, avesse magari nei primissimi testi scritti a quattro mani portato anche una certa ironia abbastanza scherzosa o forse una maggiore superficialità, non lo so, sto ragionando ad alta voce. Sicuramente negli ultimi testi, questo l'ho proprio notato, siamo molto più rigorosi e non abbiamo per esempio nessunissima paura a scartare, a tagliare, a togliere.
Sì, se posso aggiungere, secondo me il lavoro di scrittura si compie misteriosamente anche facendo altro. Il fatto che comunque noi come amici facciamo altre cose, discutiamo di altre cose che non hanno nulla a che vedere con la scrittura, fa sì che comunque ci esercitiamo a una reciproca attenzione. E poi quando invece entrambi rivolgiamo l'attenzione al testo, sappiamo già, forse come una coppia di acrobati che volteggia insieme da un lungo periodo.
Diciamo clown acrobati.
Clown acrobati è la definizione giusta. Intuiamo già i gesti dell'altro e questo è sicuramente un aiuto e soprattutto sappiamo che l'asticella reciproca è alta. Ci si aspetta tanto da se stessi, tanto dall'altro e quindi sì, c'è un maggiore rigore e una maggiore cura per quello che si scrive.
Non importa dove, raccoglie 58 cartoline, stiamo parlando di scrittura, abbiamo parlato di luoghi, luoghi visitati, luoghi immaginati. Hanno in qualche modo influenzato lo stile delle cartoline?
Sicuramente. E in effetti una cosa che mi fa sempre sorridere quando sfoglio il libro è che si incontrano dei piccoli generi, si può passare dalla filastrocca al piccolo racconto di una paginetta, alla riflessione più poetica, magari seguendo una certa metrica, per esempio, fino addirittura ad alcune terzine dantesche, no?
Quindi anche alla parodia, che è un genere che in fondo si riflette in queste cartoline. E direi che la diversità dei generi asseconda la diversità dei luoghi.
La parodia del genere cartolina?
Sì. C'è anche qualche cartolina in cui si fa una parodia proprio del genere cartolina e a volte invece si usa lo spazio della cartolina e la sua estrema duttilità per parodiare altri generi.
Del resto questo mostra bene come quando si scrive si riflette sempre sul come. Almeno penso di poter dire per noi il come scrivere non è mai automatico. C'è un luogo, c'è qualcosa su cui si vorrebbe ragionare e allora si cerca di capire quale sia la modalità migliore.
Una battuta ancora sulle fotografie. Come sono entrate nel libro, Jari? Come ci avete lavorato?
Beh, in parte è stato con le discussioni insieme a Gabriele Capelli, quindi l'editore, che sapeva della presenza, dell'esistenza di queste cartoline, e poi ci è sembrato, una volta capito che si sarebbero inserite le cartoline nel libro, ci è sembrato interessante poter associare delle immagini che innescassero un rapporto abbastanza particolare e non per forza abituale con il testo. Ci sono sì delle cartoline che sono, si potrebbe dire, didascaliche o che rappresentano quello che il testo cerca di raccontare o di suggerire, e poi però ci sono delle cartoline che hanno meno a che vedere o mostrano una prospettiva diversa su quello che cerca di mettere in luce il testo. E esistono delle convergenze e delle divergenze fra i due luoghi di queste due pagine appaiate.
Andrea?
Sì, in alcuni casi la fotografia della cartolina è stata proprio scattata nel momento in cui abbiamo intercettato qualcosa in quel luogo e poi però ci si accorge che in realtà la fotografia non dice abbastanza e quindi il testo completa delle lacune che l'immagine fotografica per noi continuava ad avere. Altre volte invece siamo partiti dal testo e poi tornando in quel luogo abbiamo cercato un'immagine da appaiare al testo che potesse dire qualcosa di più, che potesse continuare a esplorare quel luogo.
Anche nella parte iconografica, d'altronde, c'è un po' di parodia.
Sì, la parte iconografica certamente è meno consapevole, visto che il nostro talento fotografico lascia a desiderare. Però certamente quando si fanno così tante cartoline, quando si cerca così tanto anche per quanto riguarda l'immagine, certamente c'è un aspetto di parodia e anche un aspetto di percorso comunque attraverso le fotografie che si legano l'una con l'altra. Senza che noi ce ne accorgessimo, ci siamo accorti alla fine che abbiamo anche sviluppato un certo modo di fotografare.
Ci lasciamo con un'ultima lettura.
Beh, potremmo leggere qualcosa di ticinese. A Massagno, cartolina numero 11.
Da Massagno, Svizzera. Ai giardinetti è quasi sera. Il sole sembra stanco e lontano. All'angolo non ci sono nonni in attesa col bavero alzato. Le altalene sono nuove. Le moderne panchine brillano metalliche su due solide basi di granito. «Abbiate cura dei giardini e dei giochi, sono anche vostri!» esclama d'un fiato un cartello che non ricordavamo.
Poi però ritroviamo la fontana. Ci sediamo sul bordo, di fianco al solito ragazzo accovacciato. Ha aspettato che tornassimo. Ha attraversato canicole e tempeste. Con le due mani stringe sempre lo stesso pesce. L'acqua continua a zampillare.
So che Iari, per motivi familiari legato a Massagno, Andrea è di Bellinzona. Volete leggerci anche la cartolina da Bellinzona?
D'accordo, la cartolina da Bellinzona che riflette anche una nostra esperienza e quindi un preciso momento che abbiamo vissuto a Bellinzona, come accade spesso in queste cartoline.
È la cartolina numero 6, da Bellinzona, Svizzera. In quale punto della nostra infanzia è avvenuto il passaggio? Senza conoscerci, eppure sapendo ogni cosa, abbiamo errato in boschi popolati di piccole creature, abbiamo navigato sulle mappe geografiche, abbiamo pedinato misteriosi briganti.
Non ci hanno detto prima, ora sarete adulti, fra un giorno, fra un minuto, state pronti. Rimane il fatto che, valicato quel confine, siamo di nuovo qui. Sulla pista di ghiaccio, le traiettorie dei pattini scrivono sillabe segrete.
Noi guardiamo, fingiamo di volere un po' di vino, indossiamo giacche o cappotti, ma preferiamo chiamarli tabarri. Custodiamo le rughe, le ferite, le assenze. Quando le nostre figlie saggiamente ci invitano a non tardare e quando anche la giostra sta per chiudere, noi resistiamo.
Qualcuno dice è roba da bambini. Noi però sappiamo che quei due cavalli ci stanno aspettando. Dai merli del castello all'autosilo, la piazza si dissolve, si fa polvere, deserto, prateria.
La pista è ancora lunga.
Grazie, Iari.
Grazie a te, Massimo. Un saluto.
Grazie, Andrea.
Grazie, Massimo.
Grazie di essere stati con noi. Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli, autori di Non importa dove, cartoline, appena uscito da Gabriele Capelli di Mendrisio.